Bene, buongiorno a tutti. Mi spiace non essere presente di persona, ma cercherò così, attraverso la mediazione di questi strumenti, di essere comunque partecipe di questo momento, anche perché mi sento coinvolto, in questo convegno, in quanto qui a Milano cerco anch'io di, abitare un po' il mondo della pastorale universitaria e quindi così mi sento un po' in comunione con tutti quanti. Cercano un po' di stare in questo mondo così bello, così difficile, ma anche così promettente. Allora, parto dalle parole del Papa. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. Creare relazioni forti esige la fiducia che si alimenta ogni giorno di pazienza e perdono. Ecco, noi questa mattina proviamo a incarnare, diciamo, queste parole in un luogo ben preciso che è Cafarnao. Allora, dicevamo che oggi ci collochiamo idealmente a Cafarnao, quindi nella Galilea, come il luogo in cui la profezia del Vangelo inizia a prendere corpo. Prendo come riferimento il Vangelo di Marco, come è già stato detto, lo avete anche tra le mani. E faccio alcune premesse. Nel Vangelo di Marco sappiamo che a differenza di Matteo e di Luca, il ministero di Gesù non inizia con grandi discorsi, con particolari parole. Perché la prima, cosa che Marco vuole dire è che quello che Gesù viene a portare non sono informazioni nuove, ma è il suo modo di vivere, la sua autorità, il Vangelo. Questa sorpresa c'è già nel prologo, quando a dispetto delle grandi profezie, diciamo così, di attesa del Messia pronunciate da Giovanni Battista, Gesù viene in un modo molto dimesso. Non accade nulla di quello che ci si aspetta. È tutto molto più semplice, più ordinario e più profondo. Gesù viene, si fa battezzare da Giovanni e non accade nulla di quello che ci si aspettava. Per cui c'è già un'attesa recuperata e sgonfiata nel prologo, che poi trova una sorta di sorprendente attuazione nella prima giornata di Gesù a Cafarnao. Ora, qual è la profezia di cui stiamo parlando, la profezia del Vangelo, quella che anche il Papa richiama con le sue parole? Credo che potremmo ricondurla a quello che Gesù dice proprio alla fine del prologo. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questa è la grande profezia che l'incarnazione, che stiamo anche celebrando in questi giorni, ha portato nel mondo. Un nuovo modo di intendere e quindi anche di poter abitare il tempo e lo spazio. Il tempo è compiuto nel senso che non esiste ormai un tempo in cui manca realmente Dio. Dio c'è nella storia pienamente. E il regno è vicino significa che anche lo spazio è completamente avvicinato dalla presenza e dalla logica del regno. Per cui non esistono più dei luoghi o dei tempi speciali o sacri, come in ogni religione si tende un po' a creare o ricreare, e come anche il cristianesimo è un po' sempre tentato di fare. Essendo diventato una religione, anche il cristianesimo ha bisogno di creare, no, dei luoghi speciali, che però ci dovrebbero servire a capire che non esistono luoghi speciali, ma che il tempo è compiuto e che il regno di Dio è vicino. Ora inizia in questo modo la grande giornata di Gesù a Cafarnao, che dicevamo è fatta non tanto di parole o di discorsi, ma soprattutto di gesti, di incontri, di relazioni. Ricordo brevemente lo schema di questa giornata. Dopo che Gesù annuncia il Vangelo, avviene la prima chiamata dei primi discepoli, che Gesù raccoglie dalle sponde del lago. Poi Gesù entra nella sinagoga dove scaccia lo spirito impuro, che vuoi da noi sei venuto a rovinarci, taci, esci da quest'uomo. Poi Gesù entra nella casa di Simon Pietro, guarisce la suocera, questa si alza e si mette a servire. Portano a Gesù tanti malati e Gesù li guarisce al calar del sole. La mattina Gesù si alza e si manifesta molto libero da tutto quello che sta vivendo, per cui pienamente immerso nel tempo e nello spazio, ma anche capace di uscirne per restare in relazione con il Padre e con la sua missione. E poi si conclude con una guarigione di un lebbroso. Ricordo anche che all'inizio del capitolo 2 tutto questo modo di abitare il tempo e lo spazio di Gesù comincia subito a fare problema, a a creare grandi problemi agli scribi, che non possono credere che la misericordia di Dio si stia manifestando nella carne di un uomo, ma come può costui perdonare i peccati, la guarigione del paralitico? E poi nei farisei che non accettano che Gesù sia a basso contenuto di performance rispetto ai discepoli di Giovanni Battista e ad altri. Quindi nascono subito due grandi obiezioni sulla logica di Cafarnao, cioè su quello che Gesù sta manifestando come tempo e spazio abitato da Dio. Gli scribi vorrebbero qualcosa di più speciale, no? Dio deve essere separato da noi, non può essere uno come noi. E i farisei vorrebbero una performance migliore, maggiore, no? Richiamano l'importanza del digiuno. Non si accorgono che lo sposo è già con noi, cioè che Dio ha sposato il tempo e lo spazio. Non siamo più nel tempo del fidanzamento, siamo nel tempo del matrimonio, potremmo dire. Allora, facciamo alcune riflessioni su tutto questo. La giornata di Cafarnao di Gesù ci mostra che lui, il regno, si è fatto vicino agli uomini in ogni loro ambiente e in ogni ritmo di vita. Nel vedere Gesù muoversi con questa naturalezza tra i luoghi e le persone di questo villaggio della Galilea, è come se Marco ci volesse dire che Dio è ormai capace di raggiungerci mentre noi lavoriamo, come pescatori presso il lago, nel nostro ambiente, dove ci raduniamo nelle nostre assemblee religiose, come fa Gesù entrando nella sinagoga. Poi lo vediamo raggiungere anche lo spazio domestico e familiare della casa di Simone e Andrea. Gesù poi va anche nello spazio pubblico della piazza e della città dove gli abitanti di Cafarnao portano tutti i malati e gli indemoniati. C'è anche poi lo spazio deserto della preghiera e anche la strada che conduce Gesù verso altri villaggi. Ecco, la vicinanza del regno è questa prossimità di Gesù a ogni luogo e a ogni tempo della vita umana, che porta a una conseguenza molto semplice, ma anche molto decisiva. Per Dio è possibile raggiungerci ovunque. Infatti Gesù si muove con grande libertà, di luogo in luogo e di tempo in tempo. Quindi le parole con cui Gesù aveva iniziato il suo ministero ora cominciano a diventare più comprensibili. E forse si capisce anche perché Marco non abbia a cuore di riferire tante parole o discorsi di Gesù, come fanno gli altri evangelisti, ma metta tutta una serie di guarigioni. Credo che la prima notizia che Marco voglia dare nel suo Vangelo, notizia come buona, è che forse c'è più bisogno di guarigione che non di comprensione. Noi siamo molto ossessionati, no, dal capire, adesso stiamo facendo una lezione, immagino che anche se non vi vedo tanti stiano prendendo appunti, no? Ecco, noi siamo dentro sempre una dinamica in cui ci sembra che le cose che ci mancano siano delle parole, delle idee. Invece Marco credo che voglia dire che l'essere umano è affetto da una grande malattia, non saper vivere un rapporto adeguato con il tempo e con lo spazio. Invece Gesù si prende cura proprio di questo, come dicono gli Atti, no? Che Gesù passò beneficando tutti. Cioè il suo stesso modo di vivere era già il grande Vangelo, perché nel suo modo di non dividere, non contrapporre, non ritenere alcune persone o alcune cose meritevoli e altre immeritevoli, c'era già la buona notizia in atto. Non c'era bisogno di spiegare quello che la vita stava testimoniando in modo così diretto e così semplice. È come se potremmo dire così: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, significa che agli occhi di Dio, e quindi se vogliamo convertirci e credere anche agli occhi nostri, la realtà ormai può essere accolta come un mondo unificato, senza frammentazioni e senza false alternative, senza contrapposizioni immaginarie. Per Gesù ci sono voluti 30 anni per costruire questa profezia. Ora capiamo perché la giornata di Cafarna con cui inizia il Vangelo di Marco è il frutto di tutta una vita precedente in cui Gesù ha abitato il tempo e lo spazio. E poi un giorno ha cominciato a condividere con noi la sua speranza, dicendoci che la realtà così com'è può essere un luogo di pienezza e di felicità, dove noi possiamo imparare, e cito di nuovo il Papa, a essere ospitali, a dare fiducia, a a creare relazioni forti, nutrite di pazienza, che è precisamente quello che Gesù inizia a vivere a Cafarnao. Fa tutto questo, senza doverlo spiegare, vivendolo. Gesù vive il tempo nel lavoro, nella sinagoga, nella piazza, lungo la strada, sulle rive del lago, prega, fa esorcismi, guarigioni, chiama, tutto con una grande continuità e con una grande naturalezza. Pienamente coinvolto in tutto quello che gli accade, ma pienamente libero. Per questo è molto importante anche quel passaggio in quella giornata dove Gesù si alza presto per staccarsi da quello che ha vissuto. Un po' come direbbe Paolo, ha imparato a essere ricco e poi Gesù impara a essere povero, cioè a non identificarsi con quello che gli è successo, per continuare a testimoniare che tutta la realtà, tutto il tempo e tutto lo spazio sono meritevoli di attenzione, non solo quello dove ci sta accadendo qualcosa di bello. Ecco, la giornata di Cafarnao, mi sembra di dire così, così traiamo una prima e quasi ultima conclusione, ci mostra che esiste un modo di poter vivere le nostre giornate che potremmo definire un modo di vivere unificati. La giornata di Cafarnao ci testimonia un modello di vita unificata. Per questo Gesù appare nella scrittura di Marco non tanto come un uomo che faceva delle cose, ma una persona che era le cose che faceva. Questo credo che voglia dire quando Marco, spiega che Gesù parlava con autorità e non come gli altri. Intende dire che Marco, quando parlava, Gesù quando parlava, non doveva improvvisare dei discorsi, andare a prepararsi, tirava fuori da se stesso, dal suo modo di essere e di vivere, quello che stava già vivendo, quindi era come raccontare agli altri, condividere con gli altri uno stile di vita. Anche per Gesù, ecco, diciamola così, la realtà era decisamente superiore alle idee, che potevano servire in alcuni momenti per confrontarsi o per chiarirsi, ma il primo grande messaggio di Gesù è il suo modo di vivere. Per questo, in questo modo vanno anche comprese tutte queste guarigioni che a volte ci appaiono così distanti, no, dalla nostra esperienza cristiana. Come faceva Gesù a guarire in modo così apparentemente immediato e semplice le persone? Perché era lui il farmaco. Capite? Non era il medico che aveva bisogno di fare la ricetta e poi di dire adesso vai a prendere questo, fai quest'altro e starai un po' meglio. Era il contatto immediato con Gesù a far star meglio le persone. Perché? Perché era il suo modo di vivere la medicina. Provo a sottolineare quello che dicevo prima, l'episodio ad esempio della guarigione dell'indemoniato nella sinagoga, contrapponendolo alla chiamata molto semplice dei pescatori lungo il lago. Gesù passa, chiama queste persone che stanno semplicemente lavorando, e quindi non stanno facendo un ritiro, non sono in preghiera, stanno lavorando. E mentre lavorano riescono a sentire molto bene la chiamata di Dio. Invece Gesù va dentro un luogo religioso, potremmo dire come il nostro oggi, dove ci sono persone abituate a sintonizzarsi apparentemente con la voce di Dio, e non appena la sua autorevole voce risuona, le persone hanno, una persona ha un rifiuto. Che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci. E Gesù lo mette a tacere e lo fa uscire, questo spirito impuro, per purificare la nostra immaginazione religiosa dal più grande pericolo, quello che esista ancora una contrapposizione tra Dio e l'uomo. Ed è curioso che questa cosa avvenga proprio nel posto religioso, nello spazio dove la religione è coltivata. È lì che si annida il sospetto che ci sia ancora una distanza tra Dio e l'uomo. Sulle sponde del lago, questa paura non c'è. Questo credo che sia anche per noi uno spunto, no? Che lavoriamo, che viviamo in ambienti religiosi e poi andiamo a lavorare pastoralmente, no? Magari nel mondo, nell'università, in alcuni luoghi dove non immediatamente magari è riconoscibile la presenza di Dio. Eppure possiamo fare anche noi questa esperienza, cioè di come le persone che sono semplicemente coinvolte con la realtà, per esempio con il lavoro dello studio o della ricerca, magari sono prontissime a muoversi alla voce di Dio. Non serve creare troppo contorno, troppa cornice. Io credo che a volte noi siamo più preoccupati, no, di definire e mettere etichette al lavoro che facciamo, perché perdiamo un po' la fiducia che sia il nostro modo di essere e di vivere l'evangelizzazione, senza dover creare momenti, tempi speciali, cornici particolari per mettere in evidenza che stiamo facendo un atto di pastorale o un atto vocazionale. La chiamata dei primi discepoli ci mostra che la capacità di ascoltare la voce di Dio e di seguirla non dipende troppo da circostanze religiose, ma da quanto siamo immersi nello spazio e nel tempo della nostra vita, cioè da quanto siamo incarnati. Quindi, ecco, questo credo che non dovremmo mai dimenticarlo. O, da quando Dio è con noi, la nostra vita è una vocazione. Senza inutili separazioni tra momenti in cui ci mettiamo in ascolto e altri momenti in cui sembra che la presenza di Dio non ci sia. Dio è presente in noi continuamente. Questo non vuol dire che dobbiamo stracciare tutti i titoli delle nostre attività pastorali e dei nostri convegni, ecco. Però dovremmo cancellare un po' l'abitudine a relegare la pastorale, per esempio vocazionale, ad alcuni momenti. O pensare che sia il compito soltanto di alcune persone. Dimenticando che suscitare e accogliere interrogativi vocazionali non può che essere il frutto semplicemente della nostra vita cristiana, come Chiesa. Quindi noi dovremmo sentirci come alleati con tutti quelli che insieme a noi vivono e accolgono il Vangelo. Ora, da qui può nascere per noi, credo, una conseguenza. Ci offre la giornata di Cafarna una provocazione a chiederci come noi viviamo le nostre giornate, cioè come abitiamo il tempo e lo spazio. Noi, come tutte le persone che hanno un lavoro, e la pastorale è anche un lavoro, ammettiamolo, noi a volte, no, abbiamo degli stili di vita che sono il modo in cui abitiamo il tempo e lo spazio nei nostri ambienti, nelle nostre case. E poi quando andiamo al lavoro, come tutti, no, cerchiamo di fare bella figura e di essere al meglio delle nostre capacità. Ora, questo è un giochino, che noi adulti facciamo tutti abbastanza elegantemente. Vale la pena, almeno in un momento di preghiera, no, dove possiamo essere più sinceri del solito, capire che non c'è bisogno di creare, troppe differenziazioni tra il dentro e il fuori. Tra quando lavoriamo e quando non lavoriamo, perché ripeto, è il nostro modo di vivere a lavorare in noi e in chi incontriamo. Per cui la possibilità di testimoniare il Vangelo, dovremmo ricordarci che più che con le parole o con le azioni che programmiamo di fare, avviene attraverso il nostro modo di essere. Per cui se noi coltiviamo un modo di abitare lo spazio e il tempo segnato dalla fiducia, questo apparirà sicuramente nelle parole che sapremo dire o non dire, nelle iniziative che sapremo immaginare oppure no. Credo che per la Chiesa e per noi anche, che siamo operatori pastorali della Chiesa, possiamo davvero cogliere un tempo fortunato, un tempo felice, in cui sono proprio le nostre giornate, cioè il nostro modo di abitare la realtà, la più limpida profezia del regno, senza dare troppa enfasi agli episodi, ai momenti episodici. Credo che questa sia l'opportunità che la storia, anche la storia della Chiesa, ci sta offrendo. Tornare a essere spazi di fraternità, permettetemi il termine, in grado di indicare la novità dell'incarnazione di Dio. E questo contro ogni fascinazione religiosa, ricordiamo l'obiezione degli scribi non appena la giornata di Cafarnao comincia a manifestarsi, e ogni cultura della performance. I farisei che dicono: ma insomma, ma è tutto qui? Non bisogna rimboccarsi un po' più le maniche e fare qualcosa di meglio, di più forte? Ecco, contro queste tentazioni che sono le tentazioni di sempre. Noi possiamo scegliere di credere al Vangelo per così incarnare uno stile di vita che diventa anche la nostra proposta di evangelizzazione. Il segno distintivo credo che sia semplicemente questo, che il nostro modo di vivere fa bene a noi, innanzitutto, e quindi possiamo avere la speranza che possa essere una forma di bene anche per gli altri. Noi tante volte cerchiamo di convincere, no, a parole gli altri di qualcosa che non sta facendo bene neanche a noi. E gli altri si accorgono che stiamo cercando di vendergli un prodotto, no, che non funziona nemmeno con noi, figuriamoci se può funzionare con gli altri. Se invece, ecco, rinunciamo a tutto questo e partiamo dal modo in cui noi stiamo provando a custodire, ecco, diciamo così, no? Questa grande speranza che il Vangelo annuncia, allora in tutto quello che faremo credo che sia molto più semplice, trasparente e immediato l'impatto che può avere su altre persone la grande speranza del Vangelo. Quindi credo che non si tratta, ecco, di incarnare forzatamente dei valori o degli ideali, che tra l'altro nei luoghi dove noi lavoriamo oggi è una sfida quasi impossibile. Tanto è la distanza che si è scavato, per esempio, tra il modo di pensare e di ragionare della Chiesa su alcuni temi e il mondo. Quindi se noi prendiamo il toro per le corna in questo modo, rischiamo di immaginare operazioni pastorali che sono un po' destinate all'insuccesso perché partiamo dalle foglie e non dalle radici. Se invece ci poniamo, ecco, davanti agli altri come persone che hanno avviato e stanno provando a custodire il processo del Vangelo, che è questa vita buona, unificata, senza inutili contrapposizioni che la giornata di Cafarno ci ha testimoniato, allora credo che potremmo essere in ogni luogo quel particolare fermento di Vangelo che era Gesù. Riprendo la citazione degli Atti che ho fatto prima. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti. La domanda è: cos'è che beneficava e risanava tutti? Cioè, in che modo Gesù manifestava tutto questo? Ecco, io credo, annunciando con la sua stessa vita, con la sua stessa persona, che chiunque, là dove si trovava, là dov'era, era meritevole di percepire un aumento di speranza per la propria vita. Io credo che questo è quello che accadeva alle persone che vedevano o incontravano Gesù. Avvertivano istantaneamente che per loro ci poteva essere un di più di speranza. Senza grandi giri di parole, senza troppe iniziative. Questo spiega i discepoli che lasciano le reti e seguono Gesù. Questo spiega l'indemoniato che si mette a gridare: ma come? Ma quindi il regno di Dio è qui? E la risposta naturalmente è sì. Questo spiega le tante guarigioni. Tutto come, era come un profumo che veniva fuori dal corpo di Gesù. Ecco, mi rendo conto di dire una cosa molto semplice, ma anche molto profonda, però credo che la giornata di Gesù, se non viene appiattita semplicemente a un elenco di azioni che egli era solito fare, è davvero il racconto che ci spiega cosa significa che il tempo è compiuto e il regno di Dio si è avvicinato. È la grande speranza del Vangelo che anche noi, come cristiani e come operatori pastorali, oggi siamo chiamati, a credere con la nostra vita, con le nostre vite personali e comunitarie. Nella speranza che quello che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Giudea, dalla Galilea, possa continuare a accadere, cioè che il tempo e lo spazio manifestino la vicinanza di Dio a quel mondo che egli così profondamente ama. Vi ringrazio per l'ascolto.